Vi riproponiamo l'incontro Florida-Buenos Aires, l'ultimo volo dell'aereo della morte, a cura di Sciocchi Senussi e Alfredo Somoza, che si è tenuto a All Unity Pop 2023, la festa di Radio Popolare.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop, e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi.
Buonasera, grazie. Grazie mille.
Grazie, grazie, buonasera.
Allora, c'è un piccolo, c'è stato un, come si può dire, un contrattempo, perché oggi questo panel era centrato su una storia raccontata da un fotografo. Abbiamo fatto anche un grande reportage, che c'è anche un podcast sui voli della morte, ed è la storia di un fotografo italiano che ha passato 15 anni della sua vita a cercare l'arma del delitto, che erano questi aerei che avevano una sola missione, quella di buttare i dissidenti ancora vivi, sedati. E purtroppo c'è stato un controtempo, perché è stato invitato in Argentina, perché quell'aereo che lui aveva scoperto sta rientrando, il cerchio si chiude e va a finire la sua carriera, questo aereo, all'ESMA, che è stato uno dei posti, diciamo, simbolo della dittatura in Argentina e in America Latina. Tutta questa storia nasce, io mi sono occupato di questo famoso volo della morte, soprattutto l'ultimo, questo aereo, perché un giorno Alfredo, tornando dall'Argentina, mi ha detto: "Ciao, che io per la prima volta nella mia vita ho avuto il coraggio di entrare nella caserma, diciamo, in questa scuola della Marina, l'ESMA". E mi ha detto: "È stata un'esperienza unica". Le ho detto: "Ce la racconti anche per esteri?". Ce l'ha raccontata. E da lì ho cercato di approfondire, perché lì era un centro di tortura e di smistamento. E lì c'era un laboratorio, della, diciamo, come annientare la persona. E poi il cerchio si chiudeva con questi voli della morte. Quindi, visto che il protagonista, quello che ha trovato, è riuscito a scovare questi aerei con altri collaboratori, oggi per questo contrattempo c'erano due opzioni: o annullare il panel o approfittare della presenza di Alfredo. Io Alfredo lo considero, non perché è qui, come uno dei massimi in questo momento intellettuali in Italia, e si basa soprattutto sui fatti, sui dati, non dice mai "secondo me", ovviamente molto applicato su tutte le dinamiche della mondialità, ma essendo anche argentino, questa storia è la sua storia. E quindi, prima di tutto, gli chiedo: che cosa sono stati quei voli della morte? Perché parlando con Giancarlo Ceraudo, una cosa mi ha detto: che gli argentini non volevano parlare. Quando è andato lì, mi ha detto che per loro non esistevano, per loro non è un tema. Poi ha capito che era un trauma molto forte che cercavano di rimuovere, così come anche Alfredo, che ha passato 40 anni della sua vita, alla fine ha avuto coraggio per entrare nell'ESMA, perché comunque sono delle cose molto dolorose. Ogni tanto cerchiamo anche di non pensarci. E diceva Ceraudo che veramente ha fatto fatica a trovare delle persone per aiutarlo in questa sua missione di scovare questi aerei. Quindi, Alfredo, prima di tutto ti chiedo che cosa sono stati per te quando si parlava di questi voli. Poi alla fine mi sembra che del film Garage Olimpo, no? Si vede una scena alla fine, un accenno, mi sembra, del che cosa sono, soprattutto per gli argentini.
Ma sono, buonasera a tutti e a tutti. Sono la parte che meno conosciuta della storia della, della repressione in Argentina negli anni 70, meno conosciuta perché fino all'ultimo momento tenuta più nascosta. Addirittura appunto l'arma del delitto, le armi del delitto erano 5 aerei, erano scomparsi tutti. Le dittature degli anni 70 in America Latina nascevano nella logica della guerra fredda. La guerra fredda ovviamente non era combattuta soltanto dove era combattuta sul serio, come in Vietnam o come in Corea o come in Angola, ma poi era combattuta anche su altri scenari. In America Latina la guerra fredda passava dal evitare che democraticamente o attraverso la vittoria di qualche movimento armato potesse essere cambiato la collocazione nel blocco occidentale di quel paese. E quindi che fosse il Cile di Salvador Allende, o che fosse l'Argentina dei peronisti, o che fosse il Salvador, non importava. Il fatto è che non succedesse quello che era successo a Cuba nel 59, che poi in parte è successo in Nicaragua nel 79, anche se poi in Nicaragua dopo 5 anni la rivoluzione finisce, ma fondamentalmente che quel blocco solido attorno agli Stati Uniti, cioè il loro cortile di casa, che è un cortile piuttosto grande e vasto, non cambiasse collocazione. E quindi tutta la repressione e tutti i colpi di Stato vanno letto con la luce, però i militari che facevano quei colpi di Stato sapevano che davano vita a governi che nascevano morti, cioè sostanzialmente le dittature nascevano morte. Perché? Perché loro stessi sapevano che quel modello non era riproducibile, cioè che quel modello, che quello che stavano facendo era un momento emergenziale che per forza di cose sarebbe finito, cioè non sarebbe andato avanti nel tempo, come infatti è stato. E quindi loro avevano due compiti urgenti davanti alla consapevolezza del poco tempo, che in qualche paese non è stato così poco. Penso in Brasile l'anno prossimo si ricordano i 60 anni della dittatura, in Brasile è durata dal 64 fino all'85, in qualche paese è durata anche tanto, in Argentina è durata di meno anche per altri motivi. Dovevano fare due cose urgentemente. La prima era quella di eliminare qualsiasi tipo di opposizione, di qualsiasi tipo, cioè da gruppi armati fino a intellettuali, operai, sindacalisti, studenti, cioè qualsiasi modo di dissenso. E la seconda, lasciare un seme, avviare delle riforme a livello economico che fioriranno tempo dopo. Nel caso del Cile fioriscono subito, perché il rimodellamento dello Stato cileno che fa Pinochet nel 1980 è ancora lì. In altri paesi vengono gettati dei semi che vedremo negli anni successivi dove andranno a parare. E quindi questa emergenza di eliminare l'opposizione di solito veniva fatta in quasi tutti i paesi, era stata fatta all'inizio dei colpi di Stato. Pensate al colpo di Stato in Cile, ma anche in Uruguay. I primi mesi sono i mesi in cui muoiono, cioè vengono uccisi oppositori, scompaiono le persone, parte l'esilio, eccetera. Mentre invece in Argentina è un unicum da questo punto di vista, c'è un disegno di più lunga durata nella loro testa, che è quella di arrivare fino in profondità. C'è un rarissimo video, lo trovate su YouTube, in realtà è una conferenza stampa, nella quale Videla, che è stato il primo dittatore dei tre che si sono succeduti in quegli anni, davanti alla domanda di una giornalista che gli chiede: ma sentiamo parlare di desaparecidos? E lui risponde: i desaparecidos non esistono. Cioè non ci sono. Per definizione la parola stessa ci dice che non esistono. Quindi se non esistono noi non possiamo occuparci. Noi siamo amanti dei diritti umani, eccetera, ma una persona che non c'è, noi non sappiamo dove si trova, non possiamo sapere nulla. Ed era quello il punto, quello di fare sparire dagli occhi direttamente le persone, lasciare nel dubbio le famiglie, anche con delle pratiche orrende, tipo far chiamare le persone che stavano per sparire, le famiglie al telefono per dire che andava tutto bene, quindi lasciare aperta sempre la speranza del ritrovamento. E questo procedimento, quando veniva fatto in 365 luoghi di detenzione clandestina, che sono stati quelli censiti dalla Commissione per la Giustizia e la Verità successiva al ritorno alla democrazia. Ma c'era uno in particolare, quello appunto, l'ESMA, che era la scuola di meccanica dell'armata, cioè dove si formavano gli ingegneri e il personale tecnico delle navi della Marina di Guerra, che non è un luogo, è un sito, è più o meno come se fosse qui, con tanti edifici, luoghi dove si studiava, dove dormivano gli studenti, appunto i cadetti della Marina, dove c'erano gli ufficiali, c'era un gigantesco sito con tanti posti. Ecco, all'interno di questo sito è stato forse fatto la parte più politica di questo disegno di sterminio, che era quella in capo una persona che si chiamava Emilio Massera, adesso è morto, che era il comandante, l'ammiraglio della Marina, e che era iscritto alla P2. E tra l'altro non era l'unico, ma era quello più in alto in grado, diciamo, degli iscritti alla P2. Massera era l'unico che aveva in testa un disegno politico che andasse al di là del tempo che sarebbe durata la dittatura. E l'ESMA era strumentale a quel disegno, perché lì dentro si faceva controinformazione, si facevano fake news, si arrivò a stampare un giornale, si falsificavano documenti per la rete internazionale. Sapete, quando Licio Gelli è stato arrestato in Svizzera e poi estradato in Italia, che passaporto aveva in tasca? Un passaporto diplomatico argentino falso, fatto nell'ESMA di Massera. Quindi ecco, quel luogo racconta in realtà una storia terribile, perché poi ogni mercoledì si riunivano i militari per decidere chi dei prigionieri doveva essere eliminati. Giovedì venivano sedati, le veniva raccontato che sarebbero stati trasferiti in un carcere normale, quindi diciamo in qualche modo tirati fuori dalla clandestinità per diventare prigionieri, diciamo, regolari. In realtà venivano sedati, caricati su questi aerei e buttati in mezzo al fiume. Ed è una storia, appunto, che si è conosciuta poco, fino a che 15 anni fa un ufficiale di questi voli, si chiama Scilingo, adesso sta scontando il carcere in Spagna, raccontò che lui stesso era uno di quelli che li buttava questa gente al mare, probabilmente era rimasto molto male. Raccontava che quando tornavano c'erano i sacerdoti che gli davano supporto spirituale, quelli che hanno fatto questo mestiere. E poi man mano abbiamo sentito altre storie. E questo aereo, per chiudere velocemente, la peculiarità dell'aereo che è stato trovato da Ceraud, da Miriam Lewin, che è una giornalista che era stata detenuta all'ESMA e che poi ha fatto l'inchiesta con lui, e che era l'ultimo dei cinque in circolazione, faceva l'aereo postale tra la Florida, tra Tampa in Florida e le Bahamas. Ma la cosa incredibile è che quello che l'aveva comprato aveva tenuto custodito quello che aveva trovato nell'aereo. E cosa aveva trovato? Da un lato la carta d'identità dell'aereo, cioè il fatto che attestava che era stato di proprietà della Marina Argentina, ma la cosa più importante, trovato i brogliacci di volo. C'erano tutti i voli che aveva fatto quell'aereo negli anni 70 in Argentina, quindi documentando tutti quei voli coi nomi di chi comandava. Infatti cinque militari, uno era morto, in realtà quattro, sono ancora sotto processo, perché grazie a quelle carte trovate lì dentro si è scoperto che erano loro a guidare questi aerei. Quindi è una storia incredibile, quando il giornalismo addirittura, un fotografo e anche una giornalista, riescono a riscrivere la storia, perché grazie a quella, diciamo, quella accanita ricerca di questi aerei sono saltati fuori i documenti che finalmente hanno smentito le fake news degli amici e dei militari che hanno sempre negato quello che era successo.
Ecco, perché è importante questo aereo? O meglio, su quell'aereo c'erano delle persone molto famose, le madri di Plaza de Mayo, tre di loro, e due suore francesi. Forse sono state le due suore e il governo francese che ha accelerato tutto questo processo.
La persona più nota di quelle che poi si è potuto accertare che sono state su quell'aereo era Susana Villaflor, che è stata la fondatrice delle Madri di Piazza di Mayo. C'è la donna, la prima mamma, si riunivano clandestinamente in una chiesa, e tra di loro c'era un ragazzo che si era avvicinato dicendo che era fratello di una desaparecida e diventa parte del gruppo.
L'angelo della morte.
L'angelo della morte si chiama Astis, era un marino, arrivava dall'ESMA, lui lavorava col gruppo dell'ESMA, questo qua si infiltra, diventa di fiducia, finché un giorno, quando loro stanno uscendo da queste riunioni che facevano dentro questa chiesa per non dare troppo nell'occhio, arriva la polizia e lui comincia a dire quella, li portano via, ed è il primo nucleo delle Madri di Piazza di Mayo che finiranno così su quel volo della morte. Le suore francesi, una storia ancora più incredibile, il dittatore Videla aveva un figlio disabile e queste due suore si occupavano di questo figlio. Quando queste suore, che poi frequentavano anche una parrocchia molto popolare, non c'entrava nulla con la guerriglia, ma frequentavano una parrocchia in un quartiere molto popolare, i servizi di Conavidella, quelle due li facciamo sparire perché sono in un posto dove, ma ci dica lei, comandante, perché lavorano a casa sua. Lui ha detto: io su queste cose qua non ho nulla da dire. Anche loro sono finiti sul volo della morte, prima in esso sono state detenute all'ESMA e poi sui voli della morte, e grazie, per questa vicenda, i militari argentini, Videla ha avuto un ergastolo in contumacia in Francia, come l'ha avuto anche in Italia per altre cose.
Ecco, Alfredo, mi aveva una cosa che mi ha molto colpito quando mi ha raccontato questa storia al telefono, perché all'ESMA, che è ormai un museo, pensava di trovare le tracce, scritti, documenti della CIA. Invece mi ha detto che è stato sorpreso perché c'era molti documenti, diciamo i documenti principali, quello che hanno insegnato le tecniche della tortura erano francesi. Un po' questo anche mi ha fatto pensare che cosa ha subito la mia gente in Algeria, perché stiamo parlando dopo 62. E quindi quell'arte della tortura che si vede anche nel film della Battaglia di Algeri l'hanno esportata in Argentina.
Assolutamente, i militari francesi reduci della guerra d'Algeria sono stati i primi istruttori sulle tecniche di tortura e interrogatorio per tutte le dittature latinoamericane. Loro avevano un'expertise precedente a quella che gli Stati Uniti si faranno in Vietnam qualche anno dopo. E infatti all'ESMA ha raccontato una parete intera, racconta di questi rapporti, perché già dagli anni 60, primi anni 60, la Marina Argentina ha firmato un convegno con l'esercito francese per uno scambio di formazione e informazione, e per tanti anni venivano formati gli ufficiali addetti, gli aspiranti ufficiali argentini venivano formati a queste tecniche da istruttori francesi, che troviamo poi anche nel colpo di Stato in Cile e che abbiamo trovato e che troviamo ancora prima in Brasile. Quindi c'è un filo conduttore di quello che è successo in Algeria con quello che è successo successivamente in America Latina.
Ecco, che cosa significa il ritorno di questo aereo? Non per le, magari non so per le nuove generazioni, non so il rapporto tra le nuove generazioni e quella storia, ma soprattutto per voi, anche per quelli più anziani.
Chiude un cerchio, è partito sabato scorso, questo aereo farà diverse tappe perché è un aereo molto vecchio che comunque non può fare un volo diretto tra la Florida e Buenos Aires, finirà in questo Museo della Memoria dove c'era l'ESMA, dove tra l'altro lì vicino, perché l'ESMA si trova in un posto strategico sul fiume, essendo una roba della Marina, è a pochi metri dallo stadio del River Plate, dove si era giocata la finale del Mondiale di Calcio 78, che tra l'altro i detenuti dell'ESMA raccontavano che dal lager dove stavano sentivano il festeggiamento nello stadio vicino. Verrà esibito lì dentro e chiude un cerchio, perché era l'ultimo tassello mancante, nel senso che tutto il resto ormai fa parte della storia e della storia giudiziaria, che forse in questi casi è ancora più importante. La memoria non è discutibile da nessun punto di vista, chi la discuteva praticamente sono minoranze molto marginali. Il 24 marzo, che è la data del colpo di Stato, è una festività, non una festa ma una festività, e c'è una grande marcia su questo tema. Diciamo che il colpo di Stato ha fatto uno spartiacque nella storia dell'Argentina, ha costituito uno spartiacque nella storia argentina, perché si associa anche a tante altre cose terribili successe in quegli anni, non ultimo la guerra delle Falkland Malvinas nell'82, nella quale morirono gli ultimi ostaggi di militari, perché i 700 soldati di leva uccisi in quella guerra, che era una guerra semplicemente per fare una cortina fumogena per allungare la vita del regime, sono state le ultime vittime di quel regime.
Senti, tornando all'ESMA, mi ha molto colpito le stanze. Una in particolare che ci hai raccontato è quella che forse era una delle prime fabbriche delle fake news.
Sì, tra l'altro vi consiglio di guardare il film 1985 che è uscito l'anno scorso, perché racconta il processo, però vengono fuori molte cose che erano successe lì. Bel film, sì. lì sì, c'era, dicevo, siccome lì non era semplicemente un campo di sterminio come tutti gli altri erano semplicemente campi di tortura, confessione e poi di transito verso l'esterminio, lì c'era un progetto politico. Quindi c'era sì la stanza dei falsificatori, c'è quelli che facevano i documenti, c'era la stampa dei giornalisti che erano stati presi prigionieri, tenuti lì e che erano obbligati a fare fake news, quando non sapeva nemmeno cosa fosse questa parola, per parlare bene del regime. E poi addirittura
c'era anche il mondiale,
c'erano i mondiali e c'è stata una grande macchina di propaganda dei militari, anzitutto per non perdere la designazione, perché la designazione era precedente al colpo di Stato, quindi prima per non perderla e la seconda per dimostrare che era un paese normale nel quale si poteva svolgere un campionato di calcio. Il mondiale alla vergogna ce ne sono stati tanti, ma quello è stato il primo vero e proprio. E quindi ecco, c'era un'altra stanza nella quale si distribuivano i beni sequestrati o rubati ai detenuti, perché non soltanto si portavano via i televisori o gli elettrodomestici, ma poi obbligavano i detenuti a intestare, cioè c'era i notai veri, a intestare i beni ad altri. E poi la cosa più toccante è la sala parti, cioè dove le donne incinte venivano fatte partorire e quei bambini venivano poi dati in adozione ad altri militari o ad altre persone. Parliamo di più di 300 casi, di solito dopo il parto quelle donne dopo 2-3 giorni dal parto venivano eliminate. Quindi ecco, lì dentro potete percorrere tutte le, diciamo, tutti i vari gironi di questo inferno, che incredibilmente aveva un pensiero dietro. Non era semplicemente un campo di sterminio, ma aveva un pensiero terribile, ma aveva un pensiero.
Tutti hanno pagato per questi crimini?
No, tutti no. Hanno pagato i massimi responsabili, e questi sono stati i processi dell'85 in cui furono giudicati i vertici dei tre governi militari che sono succeduti, con Videla, Massera, che hanno avuto l'ergastolo, gli altri hanno avuto condanne molto alte, poi sono stati ammistiati, ma poi si sono riaperti i processi e hanno finito i loro giorni così. Dopodiché sono aperti diversi processi negli anni, a partire dagli anni 2000, cioè con il governo di Néstor Kirchner, il processo Condor, che era questo coordinamento continentale tra i servizi di intelligence delle varie dittature per scambiarsi informazioni, per far fuori le persone di un paese nell'altro, tra l'altro una rete che contava tra gli ideatori una persona che era nata a Caserta, che si chiamava Stefano Delle Chiaie, che è stato il grande consulente della dittatura boliviana di García Mesa nel 1980, ma precedentemente quello che aveva istruito i cileni di Pinochet per mettere in piedi appunto questa rete. C'era anche il suo socio, si chiamava Klaus Barbie, era il boia di Lione, scappato grazie alla famosa via di fuga delle parrocchie in Europa. Quindi ecco, sì, proprio è andata in quel modo strano. I processi hanno avuto momenti importanti all'inizio, poi c'è stato un reflusso, poi sono tornati con forza negli anni 2000. Ma c'è un dato che non va mai dimenticato, che il processo dell'85, che ha colpito capi di Stato, gli altri erano sempre figure minore, è stato l'unico processo fatto dalla giustizia ordinaria di un paese contro tre capi di Stato precedenti per crimini contro l'umanità. È un caso unico che, dal mio punto di vista, però in realtà c'è una letteratura che lo conferma, è stato possibile soprattutto perché i militari sono arrivati a quel processo distrutti dal punto di vista della loro immagine e del loro prestigio. Cioè, la gente ha scoperto che non soltanto avevano fatto delle cose terribili, ma che erano ladri, che erano corrotti, che avevano indebitato il paese, che avevano soprattutto, che avevano rubato i neonati alle mamme. Ecco, quando è arrivato il processo, loro erano diventati i paria della società. Non c'era nessuno che si alzasse in quel paese per difenderli, se non qualche sodale, ovviamente. Quindi ecco, c'è stato proprio si sono autodistrutti dal punto di vista di quello del prestigio che avessero potuto accumulare nel secolo precedente.
Ecco, come viene raccontata questa storia nelle scuole?
Beh, in materia di studio si studia in tutte le scuole, c'è un salto di solito nelle scuole, non si arriva mai alla storia troppo contemporanea, ma in questo caso sì, perché essendo il 24 marzo una festa, c'è una festività, il giorno della memoria, si fanno delle lezioni speciali su questo tema, ci sono testimonianze delle associazioni dei diritti umani, siamo entrati nel curriculum dell'insegnamento, ma soprattutto è entrato anche negli studi della polizia, dell'esercito, da questo punto di vista è molto profonda la riforma che è stata fatta rispetto alla professione. Molti si lamentano che si è passato dalla padella alle braccia, perché adesso la polizia è praticamente paralizzata per non violare nessun diritto di nessun tipo. Ed è una reazione tipica in un paese dove era successo quello che è successo, che ci sia adesso la reazione opposta e sia diventata, dal punto di vista delle forze dell'ordine, il paese, il paradiso del garantismo. È incredibile vedere anche come subiscono i poliziotti prima di fare qualcosa. Quindi ecco, queste sono l'eredità che ha lasciato quello che è successo dopo la dittatura. Tu mi credevi prima oggi come le generazioni che non hanno vissuto questo. È rimasta questa consapevolezza e lo Stato si occupa di perpetuarla, e anche chi non sa, anche chi non conosce quella storia perché è troppo giovane, eccetera, non cederebbe mai davanti a qualcuno che voglia togliere uno dei diritti conquistati in questi ultimi 30 anni.
Ovviamente c'è questo volo simbolico dalla Florida fino a Buenos Aires di questo aereo, ma quest'anno ci sono anche i 50 anni del golpe in Cile, l'11 di settembre. So che stai lavorando su un libro su questo.
Dovrei presentarlo a Book City a novembre, quindi vi invito a tutti. È un libro che racconta non il colpo di Stato del Cile, perché quello ce n'è fin troppo, lo sappiamo tutto, ma i 50 anni da lì in poi, quindi gli ultimi 50 anni in America Latina, intercalato con le più importanti interviste che ho fatto in quasi 40 anni, soprattutto per Radio Popolare, con presidenti, c'è Chavez, c'è Lula, c'è Rigoberta Menchú, c'è Eduardo Galeano, ecco, quelle interviste che ho fatto a partire dagli anni 80 finora. Quindi ecco, non sarà esauriente né esaustivo, perché non si possono raccontare 50 anni di un continente in un libricino, ma ho scelto degli argomenti che credo siano significativi, che sono un po' i temi di cui parliamo ad Esteri.
Ecco, in questi ultimi anni abbiamo visto la sinistra, l'unica sinistra che vince in America Latina rispetto a quello che sta succedendo soprattutto in Europa. Tornando al Cile, c'è un presidente che ha portato tantissima speranza, c'è una costituente che potrebbe peggiorare la costituzione di Pinochet. Ricordiamo che il golpe del Cile è stato soprattutto, anche lo dice Allende nel suo famoso discorso all'ONU, il golpe delle multinazionali è stato. Il liberismo allo stato selvaggio, tutto privatizzato, e quello che è successo nel 2019, soprattutto delle nuove generazioni, era per cambiare le cose. C'è stata una grande speranza con la prima costituente, purtroppo quella bozza della costituzione era talmente ambizioso che poi è stato bocciato, e adesso rischiamo di tornare indietro. E quindi la domanda, la memoria, ecco, si impara da quello che è successo? Come si fa ancora a votare quelli che dicono che è stata che Pinochet ha fatto bene?
Beh, i cileni sono molto pragmatici, sono molto meno romantici di altri, sono molto pragmatici. Pinochet non è stato mai troppo impopolare in Cile. Ricordiamo quando lui perse il referendum nell'88, che poi portò alle elezioni, al ritorno alla democrazia nel 90, vinse il no al cambio della Costituzione che avrebbe permesso il perpetuarsi di Pinochet, ma il sì aveva preso il 44%, quindi non dico un paese spaccato a metà, ma quasi. Il Cile ha vissuto la transizione più lunga che si conosca, non è finita ancora, nel senso che ancora si sta discutendo della Costituzione 1980 di Pinochet. È un paese fortemente conservatore il Cile, per quanto poi presenti delle punte di radicalità, ma il cuore profondo del Cile è un paese conservatore, e lo dimostra anche la delicatezza con la quale fu gestita la transizione. Cioè, in Cile i militari non sono scappati come è successo in Argentina, come è successo in Uruguay, come è successo più o meno in Brasile. In Cile i militari hanno concesso ai civili di tornare al potere, hanno concordato le modalità, gli hanno detto quella Costituzione non si tocca, io Pinochet rimango comandante dell'esercito, poi diventerò pure senatore, processi non si faranno a nessuno, abbiamo fatto un'amnistia che non verrà toccata, fino al 2014 era in vigore l'amnistia di Pinochet, quindi fu la classe politica accettò queste regole e in quel modo fu condotta la transizione senza grandi strappi. E gli strappi sono, il grande strappo è arrivato nel 2019, quindi pensate la distanza, stiamo parlando di 20 anni dopo praticamente. Quando
partito con una ribellione contro il caro biglietto.
Esatto, l'aumento del biglietto della metropolitana di Santiago. Santiago è una metropolitana bellissima che copre anche i quartieri lontani e è il principale mezzo di trasporto della capitale. Aumentato il biglietto della metropolitana e parte questa. Prima gli studenti sono la protesta degli studenti e poi arrivano tutti gli altri. E quindi si parte dal biglietto e alla fine si riempiono le piazze, 2 milioni di persone. Non succedeva dal ritorno alla democrazia che ci fosse una folla del genere in piazza, e non è più lì l'aumento del biglietto del coso, è il cambio della Costituzione, perché effettivamente quella Costituzione, cioè le Costituzioni in molti paesi in qualcosa di cui nessuno nemmeno sa che esista o che cosa abbia dentro, quella Costituzione in particolare è un pezzo che ormai è entrato nei manuali sui quali si studia diritto costituzionale, perché è l'unica Costituzione al mondo che ha inserito al proprio interno i principi basilari dell'ideologia della scuola economica di Chicago, cioè quello che si conosce come neoliberismo. È una Costituzione che non prevede il bene pubblico, che non prevede il bene comune, che fa prevalere comunque il privato sul pubblico, che non ha nessun accenno all'ambiente. Cioè sostanzialmente è una Costituzione scritta da economisti con quel tipo di ideologia, ed è stato il grande tappo nella transizione, perché molte cose non si sono potute fare proprio perché quella Costituzione non gli vietava. Cioè il Cile è un paese che ha devastato parte, cioè le multinazionali del legname, della pesca, dei minerali. Il Cile è soprattutto un paese minerario, hanno devastato il paese senza che ci potesse essere un freno, perché costituzionalmente l'interesse privato prevale sull'interesse pubblico. Anche le dighe, le grandi dighe di Endesa, l'impresa spagnola che adesso è Enel, quindi anche l'Enel italiana è in mezzo a queste problematiche. 2019 finalmente esplode questo tema e lì parte un processo, diciamo, in poco tempo succede un po' di tutto, perché si vota una costituente con un equilibrio così sbilanciato, non soltanto la sinistra storica, ma di tutti i movimenti che erano esplosi in quel 2019. Quindi c'erano i candidati indipendenti che arrivavano da quei movimenti di base. Lo stesso Boric arriva da lì, lui arriva da Puerto Arenas, quindi dall'estrema Patagonia meridionale, e lui arriva sulla scia di questi movimenti fuori dai partiti politici. Ecco, l'equilibrio di quella costituente è totalmente sbilanciata a sinistra, diciamo, tra indigeni, movimentisti, partiti tradizionali, e la destra non riesce nemmeno ad avere un potere di blocco. Cioè, così pochi rappresentanti della destra che non riescono. E cosa succede? Non lo dico io, l'ha appena detto Boric. Sbagliano, perché si scrivono da soli le Costituzioni. Se la scrivono da soli. E diventa il libro dei sogni. Quello che ci mettiamo qui adesso noi e scriviamo una Costituzione, il nostro libro dei sogni. Non prendendo in considerazione in nessun modo altri punti di vista, senza tentare di mediare con la destra, che in Cile non è stata mai piccola. Ok, quella bozza va al voto popolare, nel frattempo si era votato un presidente, e il presidente è Boric, quindi ancora quel movimento è forte, riesce a eleggere un presidente che va al ballottaggio non contro la destra storica cilena, ma contro una nuova destra, quella trampiana di Kast, figlio di un ufficiale dell'esercito tedesco della Seconda Guerra Mondiale, perché poi in Cile ci sono anche queste storie. Quindi questa nuova destra, come quella di Bolsonaro, come quella di Milei adesso in Argentina, che sta crescendo, e vince Boric. Si va invece al plebiscito per la Costituzione e viene bocciata. Allora, saggezza, pragmatismo, cioè i cileni cosa hanno pensato? Che quella Costituzione non sarebbe stata la Costituzione di tutti, quindi anche se in quel momento c'era un consenso maggioritario per le sinistre, non passa. E si va al nuovo voto. Nel frattempo cosa fa il governo? Cambia l'elettorato, perché per il voto della nuova Costituente che si è fatta adesso un mese fa, il voto diventa obbligatorio. Quindi 5 milioni di persone che non erano andate a votare prima, quindi che gli interessava poco la Costituzione, sono obbligati per legge ad andare a votare. C'è il voto obbligatorio, c'è anche in Argentina, se tu non vai a votare per 6 mesi non puoi fare i documenti, hai tutta una serie di problemi, se sei impiegato pubblico ti becchi le multe, eccetera. Quindi arrivano 5 milioni di elettori in più e a questo punto si invertono le cose e la Costituzione e la Costituente nuova è controllata a questo punto non dalla destra cilena ma la destra di Kast, cioè quella che aveva perso l'elezione. E cosa pensa Kast della Costituzione? Che la Costituzione di Pinochet è la più bella Costituzione al mondo e che non va cambiata. Quindi se lui fosse machiavellico, vediamo se lo è, lui sicuramente dovrebbe fare esattamente ciò che ha fatto la maggioranza precedente e che Boris subito ha detto mi auguro che voi non commettiate lo stesso errore. Ma se lui fosse intelligente politicamente parlando dovrebbe fare lo stesso errore. Cioè fare una Costituzione di estrema destra perché in quel modo verrà bocciata di nuovo e quindi cosa rimane in vigore? La Costituzione di Pinochet.
Senti, oggi in America Latina sappiamo come il ruolo dell'NTNT, per esempio, nel golpe del Cile e delle multinazionali, ci sta il famoso discorso di Allende, no? Sulle multinazionali.
Sul rame all'epoca.
Sul rame, sì. Oggi che cosa cercano in America Latina le multinazionali, visto che ci sono stati, mi sembra, 2 presidenti che sono stati rovesciati negli ultimi tempi, no?
Sì.
In Bolivia e in Perù.
In Perù e in Cile si comincia a parlare non di rovesciamenti, ma si parla di litio.
E ogni volta che un presidente dice io voglio nazionalizzare una risorsa, che in questo momento sono le terre rare, per fare le batterie banalmente elettriche, c'è il rischio di un golpe.
Sì, oggi ci sono dei posti al mondo che hanno avuto la fortuna, sfortuna, di trovarsi al centro delle globalizzazioni, delle diverse globalizzazioni perché possedevano qualcosa. E c'è un posto in particolare che è il posto più desertico al mondo, che è il deserto dell'Atacama, che al confine, in realtà era boliviano, poi in una guerra è stato perso dalla Bolivia, è diventato cileno, comunque al confine il triangolo del litio oggi è tra la Bolivia, il Cile e l'Argentina. Questo posto qua era già stato luogo di guerra nella metà dell'Ottocento per il salnitro, col quale si faceva la polvere nera all'epoca, una guerra che costò lo smembramento della Bolivia di 2 province peruviane. Oggi in quel posto lì si trova il 70% delle riserve mondiali di litio di facile estrazione. E questa è una cosa che è un po' sfattata, sia il litio che le terre rare anzitutto non è terra, sono 17 elementi della tabella periodica che si trovano più o meno dappertutto, ma hanno valore a seconda della concentrazione e a seconda di quale di queste 17 prevalga in un determinato posto. Tutto, dai magneti alle fibre ottiche, alle batterie, tutto per tutto si usano questi minerali rari. E così come il litio, sappiamo benissimo, non c'è transizione energetica in questo, almeno fino ad ora, senza litio. Ecco, dicevo, questi prodotti, queste materie prime si trovano un po' dappertutto, ma in alcuni luoghi del mondo hanno una concentrazione così grande o è così facile estrarli che diventano le riserve. Ecco, quel triangolo del litio ci dice che il 70% del litio è lì. Come si estrae il litio sulle Ande a 3.000-4.000 metri? Con la salamoia. Cioè, il deserto più deserto al mondo, vengono trivellati a 30-40 metri alla ricerca dell'acqua, poi crea una salamoia con quella polvere della quale poi l'acqua evapora e resta il litio. Quindi un qualcosa che sta distruggendo uno dei deserti più interessanti al mondo. Le terre rare invece si trovano per il 60% in grande concentrazione in Cina. E la Cina si sta muovendo da tempo perché in realtà il colpo di Stato del 2021 in Myanmar era un colpo di Stato chiaramente indirizzato alla giunta della capacità estrattiva e terrestre del Myanmar in Cina. In Myanmar ci sono altri 10-12% di riserve mondiali. Quindi parliamo che la Cina e il Myanmar, che è controllato dalla Cina, hanno quasi il 70% delle riserve. Però c'è di peggio o di più, perché poi quelle terre quei minerali vanno trattati, vanno raffinati, vanno modificati perché diventino utili all'industria. La Cina attualmente ha il 95% di capacità di raffinazione, cioè il 95% di tutte le terre rare del mondo, che siano cinesi, che siano del Congo, che in Congo ci sono parecchie, eccetera, comunque passano dalla Cina perché è quella che le rende utilizzabili per l'industria. Quindi, come si suol dire, la Cina è praticamente tiene al guinzaglio il resto del mondo in questo momento, non soltanto per le terre rare ma anche per il litio, perché sono le imprese cinesi quelle che stanno investendo in questo momento in tutto il triangolo del litio, con la Bolivia che ha nazionalizzato ma non ha le risorse per estrarlo, e quindi sarà un'impresa cinese. Stanno in questo momento, proprio in questi mesi qua, comprando dei giacimenti in Argentina, mentre invece il Cile si dimostra molto più lungimirante e molto più intelligente Boric. Salvador Allende, sì, all'epoca cadde per il rame che fu nazionalizzato, ma pensate quanto capirono tutti i cileni dell'importanza di ciò che fece Allende, che il rame non fu più privatizzato da Pinochet. Cioè, Pinochet quello che fece fu vendere altre licenze, ma il rame nazionalizzato da Allende continua a essere dell'impresa Codelco, che è l'impresa di Stato cileno, che ha quasi il 50% del mercato, il primo venditore al mondo di rame sostanzialmente. Cosa ha detto Boric proprio un mese fa, adesso sta andando in Parlamento? Col litio ci sono due imprese che attualmente estraggono il litio in Cile, una statunitense e una di un cileno che, guarda caso, è genero di Pinochet. Proprio casualmente, ma sono casi questi. Però ovviamente la capacità del Cile è molto più grande di quello che stanno facendo. Quindi ha detto: noi non nazionalizziamo nulla. Chi ha avuto le licenze continuerà ad averle finché è firmato. Quello che vogliamo fare noi è rilanciare questo settore attraverso l'impresa di Stato per fare diventare anche questa una voce importante, anche perché il litio privato, cioè quello che attualmente esporta al Cile, contribuisce per quasi l'8% al PIL del Cile soltanto con le royalty che stanno pagando queste imprese. C'è oggi il litio che non è dello Stato, rende più lo Stato cileno del rame per i prezzi che ha raggiunto sul mercato mondiale. Quindi non nazionalizzare ma lanciare lo Stato sullo sfruttamento, e diventa veramente una miniera d'oro per il Cile. Quindi ecco, oggi non si parla più di nazionalizzazione. L'ultimo che l'ha fatto è stato Evo Morales in Bolivia, ma in realtà non nazionalizzò nulla, se non che dichiarò nazionale, perché non c'era nessuna impresa, cioè nessun esproprio, voglio dire, a differenza del rame che era degli AT&T negli anni 70. E oggi l'idea è quella di creare joint venture pubblico-privato, soprattutto con i cinesi, perché gli americani o gli australiani o i canadesi non accettano la società con gli stati, mentre i cinesi va bene tutto, e anche la Russia è interessata a questo settore. Infatti in Bolivia anche i russi stanno avvicinando. Quindi ecco, è un grande risico quello che c'è in corso in questo momento, e la guerra non dichiarata e la guerra non guerreggiata, cioè è il tentativo di accaparrarsi anzitutto avere la sicurezza del rifornimento di queste materie, ma anche di controllare il mercato. E oggi chi controlla quel mercato è la Cina. Quindi, al di là di quello che possano dire, se ci sarà una transizione energetica o se andrà avanti la ricerca sulla tecnologia eccetera, passa dalla Cina, volente o nolente, passa dalla Cina.
Quindi una volta quando ci saranno conflitti in Medio Oriente si cercava sempre il pozzo di petrolio, adesso le crisi in America Latina sono tutti legati a questo, possiamo dire, a questa risorsa che serve a tutti, cioè noi tutto quello che abbiamo qua, il telefonino,
certo,
tutto funziona grazie alle terre rare e il litio.
Sì, sì, assolutamente. Poi c'è l'altro fronte, per quello che riguarda il fronte delicato, che riguarda l'America Latina, che è l'agricoltura, l'alimentazione, perché poi non abbiamo parlato finora. Ma l'alimentazione, la sicurezza alimentare del mondo è sempre più in bilico. Cioè, nel senso che, ti racconto un piccolo aneddoto, il prezzo della pasta di coca, che è la prima lavorazione della foglia di coca, della quale poi successivamente si fa la cocaina, è crollato perché in Colombia si è cresciuto in Colombia una volta non si coltivava la coca. Escobar lavorava con roba di importazione, era tutta roba boliviana. Da 15 anni si coltiva in Colombia e hanno coltivato tanto che il prezzo è crollato. Il dramma dei contadini che coltivano questo nel nord della Colombia è che stanno cominciando ad avere problemi di fame, perché in quei posti non si coltivava più una patata, era tutto coca, e con quei soldi poi si andava al supermercato e si comprava la roba. Quindi è un po' quello che succede in Perù, dove si coltivano gli asparagi che troviamo l'Esselunga tutto l'anno, o il Kenya dove si coltivano tutte le rose che si vendono sui mercati europei. Cioè sempre sempre più terra viene sottratta alla produzione di alimenti, e alla fine dei conti sono 6 o 7 paesi, tra i quali la Russia e l'Ucraina in guerra, che garantiscono la sicurezza alimentare del mondo, cioè che producono quei cereali che tengono in vita le persone, il riso, il mais e il grano. Ecco, di questi 6 o 7 paesi, 2 e mezzo sono in Sud America, cioè il Brasile, l'Argentina e l'Uruguay, tra Uruguay e Paraguay facciamo 2 e mezzo, e sono sempre più a rischio. Perché? Il primo, per il cambiamento climatico. L'Argentina ha avuto l'anno scorso una siccità che ha devastato il raccolto, il Brasile ha spessissimo delle alluvioni. E poi perché molti in questi paesi sempre di più si sta coltivando non alimento per gli umani, ma alimento per gli animali. Cioè l'Argentina ha il 70% della produzione è soia, che va a finire come mangime per le mucche in Europa e per i maiali in Cina. Quindi ecco, si sta restringendo sempre di più la capacità di produrre alimenti di base, e questo sommato al tema cambiamento climatico diventa veramente una bomba per il futuro. Certamente, dall'altro punto di vista, forse è la volta che il Sud America ha avuto un grande colpo di fortuna, perché si trova a presidiare il settore dell'alimentazione e si trova a presidiare il settore dei minerali strategici. Non era mai capitato che 2 cose insieme si verificassero nel stesso continente.
Ecco, a proposito del cibo, mi ha molto colpito che una guerra, comunque è un piccolo paese, stiamo parlando dell'Ucraina, dopo qualche tempo praticamente il grano mancava in tutto il mondo, ma soprattutto in Africa. È stata una politica sciagurata di concentrare la produzione agricola in pochi paesi? Cioè, io vedo la Tunisia, anche la Tunisia hanno una siccità clamorosa, quest'anno la produzione mi sembra che crollerà del 70-80%, e ovviamente gli anni non buoni di solito veniva la differenza la compravano dall'Argentina, dal Canada, ci sono tutte le, diciamo, Manitoba, oppure qualcosa dall'Ucraina. Da qualche tempo proveniva soltanto dall'Ucraina. Con la crisi, con questa guerra, sta diventando veramente un problema. L'estate scorsa i miei amici sono andati in Tunisia e mi hanno detto che non c'era il pane. Io conosco i tunisini, conosco i magribini, senza pane non si vive.
Sì, ma anche il couscous viene fatto con semola. Allora, l'Ucraina vende quasi tutta la produzione in Africa perché il loro grano è considerato più economico, cioè qualitativamente non di prima, e quindi va sui mercati dove si paga un po' di meno. In realtà non è che qualcuno abbia mai deciso di concentrare la produzione, è il modello agricolo globale che porta a questo, soprattutto con l'introduzione degli OGM. Stiamo parlando di agricoltura OGM, perché poi noi continuiamo a credere e vivere in un'isola felice, ma il resto del mondo con l'agricoltura è quella. Tra l'altro gli OGM, chi mangia carne lo sta mangiando, perché tutto l'allevamento in Europa è fatto con foraggio della soia transgenica che arriva dall'America Latina, dal Sud America. In Italia entra dal porto di Trieste tutta quella soia, ma anche il grano, anche il mais, eccetera. Quel modello agricolo che non prevede praticamente la manodopera umana, che è totalmente meccanizzato, che prevede questa agricoltura di precisione, sementi modificati e soprattutto vasta estensione di territorio, non la puoi fare ovunque. Cioè, ad esempio, per l'Italia sarebbe suicida dare il via a una coltivazione di qualsiasi prodotto OGM, perché per fare la differenza su quel mercato devi avere i milioni di ettari, non le migliaia di ettari. Cioè la proprietà terriera, la proprietà agricola media in Italia sono 7,5 ettari. 7,5 ettari. Nella Pampa in Argentina sono 700 ettari media. Poi se andiamo in Patagonia, lì sono le pecore, i Veneton hanno 1 milione di ettari. Quindi ecco, se tu non hai quella geografia, È inutile lanciarti su un prodotto che funziona se le puoi produrre in così vasta scala, perché a quel punto il prezzo, anche se basso, comunque lavori sui volumi. E quindi devi specializzarti. Il fatto in che cosa ti specializzi? Perché poi, ad esempio, il mercato del grano, l'Italia ha prodotto sempre più o meno, fino alla Seconda Guerra Mondiale, era autosufficiente per quello che riguardava il grano, con tutte le varietà che poi sono scomparse. Dobbiamo toglierci dalla testa che tutte le cose recenti, ecosolidali, fighette, siano un bene per l'umanità. In Bolivia c'è un disastro grazie alle nostre mode. Qual è il disastro? Sapete che in Bolivia sono nate le patate, cioè arriva da lì. Sono stati i boliviani, cioè gli indiani della Bolivia, che hanno addomesticato la pianta della patata. Hanno più di 70 varietà di colori diversi. Adesso si cominciano a vedere anche un po' in Italia quelle patate lì. Il punto è che in Bolivia cominciano a mancare le patate, perché sono tutti a fare l'amaranto e l'altro, la quinoa, perché con cui facciamo il muesli ecosostenibile, facciamo il panettone ecosostenibile, cioè perché l'Europa lo compra e non si coltiva più cibo, perché ti pagano di più quella roba lì. Quando parlavo prima degli asparagi dei peruviani. Quindi ecco, ci sono queste distorsioni di mercato, c'è il supermercato globale, quello che 12 mesi all'anno ci offre tutti i prodotti gli stessi in 12 mesi all'anno. Il mango una volta è senegalese, l'altra volta è brasiliano, l'altra volta è messicano, ma c'è sempre tutti i 12 mesi. Cioè questo supermercato globale sta portando delle dinamiche incredibili, ma anche da noi c'è gente che sta facendo lo zafferano in Brianza. Ma perché devi fare lo zafferano in Brianza? Ma coltiva patate, coltiva il grano, fai la polenta, che è quello che si era fatto sempre da quelle parti. Quindi ecco, c'è un po' una cultura modaiola che toglie sovranità alimentare, perché alla fine va sulle cose, diciamo sul di più e non sulla base. E poi c'è una situazione globale che è entrata in un pericoloso loop per via del cambiamento climatico, al quale si è poi aggiunto il conflitto russo-ucraino. Quindi ecco, noi non siamo più abituati a sentire parlare di fame. Per fortuna le grandi carestie sono un po' un ricordo del passato. Ma credo che sarà un tema del quale ne sentiremo parlare, insieme all'altro tema gigantesco, che è quello delle risorse idriche.
Senti, non c'entra niente. Una volta ti ho chiamato, ti ho chiesto ma perché Lula è così reticente a condannare l'invasione russa. E ha fatto anche un'intervista dove diceva che c'è lo zampino degli americani, così. Tu mi hai detto una cosa che è legata anche alla prima parte di questa, diciamo, nostra chiacchierata. Tutto quello che chi ha la storia di Lula, di solito tutto quello che arriva dagli Stati Uniti non è roba buona, ecco. Non si fidano.
E diciamo che si prende un po' con le pinze. Bene, però in realtà Lula, se vediamo cosa aveva fatto da presidente, parliamo di politica internazionale, si capisce anche perché è reticente a condannare, ma invece è molto attivo nel tentare una mediazione. Lui è stato il principale, anzitutto il Brasile di Lula è stato quello che ha dato vita ai paesi BRICS. Io mi ricordo benissimo il suo Celso Amorim, il suo ministro degli esteri. Praticamente Brasile e Cina hanno messo i paesi BRICS, poi sono arrivati tutti gli altri. E quello ha creato già una dinamica interessante, perché si abbinava anche al tema del G20, che ha superato il G7. Ma Lula è stato in solitaria il capo di Stato che più si era spesso all'epoca negli anni 90, negli anni 2000, quando governava, per la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tra l'altro l'Italia aveva un'ottima posizione all'epoca, l'Italia era favorevole, ovviamente l'Italia fuori, l'Italia era favorevole, ma aveva un'ottima, la diplomazia italiana ha lavorato molto bene con una proposta che era molto intelligente. Poi la cosa andò un po' in cavalleria e si perse lì. Perché Lula è reticente, e non solo Lula, tutti quegli altri che ad esempio hanno condannato l'invasione russa ma poi stanno lontani dalle sanzioni, eccetera? Perché innanzitutto non si fidano, e perché il diritto internazionale tu non lo puoi adoperare quando ti pare, quando non ti pare no. Cioè, l'invasione dell'Afghanistan nel 2001 e l'invasione dell'Iraq nel 2003 con le successive guerre non aveva nessuna base giuridica. Era stata utilizzata una dottrina battezzata da Bush come la teoria della difesa preventiva, che diceva: se io so che in quel paese c'è qualcosa che può nuocere al mio, io preventivamente attacco. vi ricordate le armi di distruzione di massa di Colin Powell, che poi era pure fake, ma non importa, o in Afghanistan che c'era Bin Laden, che poi in realtà lo trovarono in Pakistan. E Putin, quando fece il discorso, il primo discorso dopo l'invasione, cosa ha detto? Ha usato la dottrina Bush. Ha detto, in Ucraina, no, sapevo che prima di tutto c'erano i nazisti, e quindi prima o poi, ma soprattutto la NATO era già inevitabile che arrivasse, quindi preventivamente io faccio questa cosa qua. Quindi purtroppo il diritto internazionale è diventato quel far west lì. Ma chi ha iniziato quel far west sono stati gli Stati Uniti. E quando si chiede, quando si rilancia come sta facendo Lula adesso, l'ha detto, a me ha colpito molto, io ero a seguire le elezioni quando ha vinto, il primo discorso alla sera in cui è stato eletto, in cui uno ovviamente è contento, saluta parenti, amici e dice farò contento il popolo, lui in quel discorso subito parlò della riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché se tu non parti da lì, non c'è più diritto per nessuno, non c'è più certezza per nessuno. Cioè, se tu non sblocchi una situazione di governo multilaterale delle crisi, così come previsto dalla Carta dell'ONU, che però è puffo, bypassata col diritto di veto a 5 potenze, non parti da nessuna parte. Quindi il Lula è quella cosa lì, quello che si offre da mediatore, adesso sta arrivando anche a Roma per parlare col Papa, che si offre da mediatore, che lavora all'interno dei paesi BRICS, ha detto che sta tentando di mettere in piedi un club degli amici della pace, ma che rilancia anche la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Quindi devo dire che da questo punto di vista è uno statista vero, a differenza di tanto bla bla bla.
Avete capito perché me lo tengo stretto in esteri, Alfredo? Grazie, grazie mille. Grazie,
grazie a tutti. Ci vediamo a Book City allora.